Alla ricerca del paradiso perduto di Guido Landolina. Edizioni Segno 1997. Capitolo 10. La sconvolgente nascita dell'universo. Medito su un saggio molto interessante che ho letto e riletto più volte, scritto qualche anno fa da Jean Guiton, considerato l'ultimo grande pensatore filosofico cristiano. Si intitola Dio e la scienza, verso il metarealismo. Si tratta di una sorta di dialogo a tre, lui con i due scienziati Grichka Bogdanov e Igor Bogdanov, esperti in fisica e astrofisica, nel corso del quale, partendo da una banale chiave di ferro che si trovano fra le mani, cominciano tutti e tre a ragionare e dialogare sulle origini remote di quel metallo di cui la chiave è fatta. I tre partono da un concetto, e cioè che le eccezionali scoperte della scienza contemporanea inducono, come disse il famoso fisico Eddington, alla conclusione che la religione è divenuta possibile per uno scienziato ragionevole, verso il 1927. Il 1927, dice Jean Guiton, è uno degli anni più importanti della storia del pensiero contemporaneo. Segna, infatti, il debutto della filosofia metarealista. È l'anno in cui Heisenberg enuncia il principio di indeterminazione, in cui il canonico Lemaître formula la sua teoria sull'espansione dell'universo, in cui Einstein propone la teoria del campo unificato, in cui Teilhard de Chardin pubblica i primi elementi della sua opera. Ed è l'anno del congresso di Copenaghen, che segna la nascita ufficiale della teoria quantistica. Orbene, non è significativo che questi rovesciamenti epistemologici siano stati provocati da uomini di scienza? Proprio i filosofi devono interrogarsi sul significato profondo di questi sconvolgimenti, rispondendo in particolare alle domande: che cosa cerca di trasmetterci la scienza? Quali sono i nuovi valori che essa propone e in che cosa contribuisce a forgiare una nuova visione del mondo? Per rispondere, dovremo adottare un partito metarealistico. Le implicazioni della scienza in campo filosofico ci danno i mezzi, per la prima volta, di fare la sintesi fra materialismo e spiritualismo, di conciliare realismo e idealismo. Le domande che i tre si pongono per arrivare poi in finale alla ipotesi metarealistica sono: da dove viene l'universo? Che cosa è la materia? Perché c'è qualcosa anziché il niente? E così via. Il dialogo vuole dimostrare, fra l'altro, che si sta avvicinando il momento di una riconciliazione fra scienziati e filosofi, fra scienza e fede, come già annunciato da maestri dallo spirito profetico, come Bergson, Teilhard, De Broglie e tanti altri. Quali sono i rapporti fra spirito e materia? Vi è spirito all'interno della materia? Nell'impossibilità di dar corpo allo spirito e di studiarlo, la scienza, dice Jean Guiton, ha finito per studiare solo la materia, sfociando così in un ateismo virtuale. Ma, ricorda Guiton, nei primi anni di questo secolo, nel 1900, il fisico tedesco Max Planck suggerì l'ipotesi che la luce, i raggi X e altre onde, venissero emessi sotto forma di pacchetti di onde, da lui chiamati quanti. Gli studi successivi, fatti da altri grandi fisici nel campo della struttura interna dell'atomo e delle forme di energia e la meccanica quantistica, hanno portato a scoperte sensazionali che hanno rivoluzionato il vecchio modo di concepire la materia e lo stesso universo. Alla luce di queste scoperte, rese possibili anche grazie all'altissimo sviluppo della tecnologia negli ultimi 60 anni, i tre ripercorrono il cammino evolutivo dell'universo. In base alle nuove leggi scientifiche scoperte, essi dicono, si può risalire al tempo zero, o meglio ai primi miliardesimi di secondo, in un momento del tempo iniziale fissato in 10 elevato alla meno 43esima potenza secondi, dopo il tempo zero, un istante di tempo inimmaginabile, la cifra 1 preceduta da 43 zeri, nel quale dal nulla è scaturita l'immane esplosione che, in una sorta di reazione a catena, ha dato origine alla materia. Ivan Bogdanov precisa che 10 elevato alla meno 43esima potenza secondi è chiamato dai fisici il tempo o era di Planck ed è anche il limite estremo della nostra conoscenza, la fine del viaggio ritroso verso le origini. Dietro a questo muro, insiste Ivan Bogdanov, si nasconde ancora una realtà inimmaginabile, un segreto che i fisici non immaginano neppure di poter mai svelare. Uno dei fisici che hanno cercato di farlo ha poi detto di aver intuito confusamente una realtà tale da dare un senso di vertigine. La vera struttura dello spazio era sprofondata in un cono gravitazionale talmente intenso che il tempo ricadeva dall'avvenire verso il passato, per poi scoppiare in fondo al cono in una miriade di istanti uguali all'eternità. Ecco, continua Ivan Bogdanov, ciò che quell'uomo aveva creduto di poter indovinare laggiù, dietro il muro di Planck, e si aveva la strana sensazione che quel vecchio scienziato ne parlasse come di una specie di allucinazione metafisica da cui non si era più ripreso. Jean Guiton completa il concetto di questo disorientamento spiegando che le teorie più recenti riguardanti gli inizi dell'universo fanno appello a nozioni di ordine metafisico, nel senso letterale del termine. Volete un esempio? La descrizione che il fisico John Wheeler fa di quel qualche cosa che ha preceduto la creazione dell'universo. Tutto quello che noi conosciamo trova origine in un oceano infinito di energia che assomiglia al nulla. Me ne rimango un po' cogitabondo a pensare a queste cose, a quel momento iniziale di 10 a meno 43 secondi dopo l'esplosione, il muro di Planck. Non riesco proprio ad immaginarmela, una frazione di secondo tanto piccola da essere preceduta da 43 zeri. 0,43 zeri e 1. A quest'età incredibilmente piccola, continua Igor Bogdanov, l'intero universo, con tutto quello che conterrà più tardi, le galassie, i pianeti, la Terra con i suoi alberi, i suoi fiori e la famosa chiave, tutto questo è contenuto in una sfera di una piccolezza inimmaginabile. 10 a meno 33 centimetri, ossia alcuni miliardi di miliardi di miliardi di volte più piccolo del nucleo di un atomo. Tanto per fare un paragone, aggiunge Gritschka, il diametro del nucleo di un atomo è soltanto di 10 a meno 13 centimetri. La densità e il calore di questo universo originario, precisa Igor, raggiungono grandezze che la mente umana non può cogliere. Una temperatura folle di 10 a 32 gradi, cioè 10 seguito da 32 zeri. Siamo qui di fronte al muro della temperatura, una frontiera di calore estremo, al di là della quale la fisica che conosciamo crolla. A questa temperatura l'energia dell'universo nascente è mostruosa. Quanto alla materia, se è possibile dare un senso a questa parola, Essa è costituita da un brodo di particelle primitive, lontane antenate dei quark, che interagiscono continuamente fra di loro. Non c'è ancora differenza alcuna tra queste particelle primarie che interagiscono tutte nello stesso modo. In questo stadio, le quattro interazioni fondamentali, gravitazione, forza elettromagnetica, forza forte e forza debole, sono ancora indifferenziate, confuse in una sola forza universale. E Gritschka conclude dicendo: tutto ciò in un universo che è molti miliardi di volte più piccolo della capocchia di uno spillo. Quest'epoca è forse la più folle della storia cosmica. Gli avvenimenti si susseguono ad un ritmo allucinante, a tal punto che succedono molte più cose in questi miliardesimi di secondo che nei miliardi di anni che seguiranno. Rimango a riflettere pensoso. Giudicherei incredibile quanto dicono Guiton e i due Bogdano, se non sapessi che ciò è solo una piccola parte di quanto ho letto in altri libri scientifici. Ma il fatto è che non ci si pensa mai abbastanza, e quando ci si pensa ci si trova a doversi confrontare con una realtà talmente al di fuori della realtà che si sente il bisogno di lasciar perdere e volgere la mente ad altri concetti più concreti che non la facciano vacillare e soprattutto, dico io, meditare. Perché se niente niente meditassimo, se meditassimo veramente, profondamente, ci sarebbe da cadere in ginocchio e dire: Dio, Dio, dove sei? Perché ti nascondi? Per accorgersi un istante dopo che ancora una volta Dio ce l'abbiamo davanti agli occhi e continuiamo a non vederlo.